parlare dei miracoli di Gesù nel Vangelo di Matteo. Stiamo portando avanti il discorso di Matteo. Matteo dedica un spazio molto ampio ai cosiddetti miracoli, ne racconta 10 di fila, la sezione dei miracoli, e la scorsa volta abbiamo fatto una lunga introduzione a questa tematica dei miracoli, quindi adesso io ricomincerò a leggerli, a commentarli, però non possiamo tornare sul significato dei miracoli in Matteo, quindi visto che ci sono le registrazioni, chi fosse interessato può andare a ascoltare quelle registrazioni. E penso che sia necessario per leggere i miracoli, ecco, non possiamo scollegare il significato per Matteo e il suo racconto dei miracoli. La scorsa volta, visto che ci è rimasto del tempo, abbiamo affrontato anche il primo dei miracoli. Oggi cominciamo a leggere gli altri, dubito che riusciamo a fare tutti gli altri 9, ma almeno alcuni. Quindi leggo da Matteo 8, la scorsa volta abbiamo fatto Matteo 8, 1, 4, oggi leggiamo la guarigione del servo di un centurione, questo è il titolo, e lo troviamo in Matteo 8, 5, 13. Ecco, non abbiamo i vangelini piccoli, perché non li ho portati, mi sono indicato. E, se avete sul telefono, se avete la Bibbia, su un iPad, su un telefono, potete guardarli lì. Quindi ripeto, Matteo 8, 5, 13. Leggo il testo. Tenete conto che questo testo lo trovate raccontato, questo miracolo, anche con delle varianti, in Luca 7 e in Giovanni 4. Quindi già il fatto che venga raccontato praticamente uguale, ecco, tolto piccole varianti, in 3 Vangeli, tra cui un non sinottico, quindi Giovanni, vuol dire che deve essere un testo importante, cioè vuole lasciarci qualcosa di importante. Noi lo leggiamo ovviamente nella versione di Matteo, perché stiamo affrontando Matteo, quindi Matteo 8, i versetti che vanno dal 5 al 13. Leggo. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato, e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico ad uno: va, ed egli va, e un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora, io vi dico che molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Allora, leggiamo il testo con attenzione. Noi da Matteo 4,12 sappiamo che Gesù si ritirò a Cafarnao. Infatti, se prendiamo Matteo 4,12, leggiamo: quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare. Quindi Gesù ha fatto questo passaggio è andato a vivere da Nazareth, la sua città, dove ha passato, possiamo presumere perché il Vangelo non dice nulla, ecco, su questo, ha passato diversi anni, 30 più o meno, e adesso si sposta a vivere a Cafarnao. Chi è stato in Terra Santa sa che non è lontanissimo, Quando si parte da Nazareth e si va verso il lago, ci sono 50 minuti di pullman, ecco, tanto per rendere l'idea. Cafarnao però è una cittadina, era, adesso è un sito archeologico, ma al tempo di Gesù era una cittadina di grande scambio commerciale, culturale, era importante come cittadina. C'erano popoli, commerci, lingue, religioni, militari, c'era un grande caos, ecco, era veramente una città caotica, di pescatori, è vero, ma essendo sulla linea che congiungeva i regni del nord con quelli del sud, Egitto e Siria, era la Via Maris, ecco, quindi di lì passava veramente il mondo. Ed è interessante che Gesù vada a ritirarsi, perché il testo Matteo 4 ha detto si ritirò a Cafarnao, si ritirò. Strano questo ritirarsi, dalla tranquilla Nazareth alla caotica Cafarnao. Dovrebbe essere il contrario, no? Gesù si ritirò nel caos. A dirci forse che è lì dove viviamo, nei nostri caos quotidiani, che qualcosa può avvenire. Cioè, non capite, non illudiamoci che se andassimo ci recassimo, ci ritirassimo nel silenzio di un eremo, a volte si dice, no, non succede nulla, cioè la tua vita è lì dove sei in questo momento, è qui ed ora. E se può accadere qualcosa, accade lì dove sei. Non illuderti che cambiando luogo può cambiare anche la tua vita. Questo è un primo grande insegnamento, ecco, credo che dovremmo recuperarlo. Non facciamoci illusioni, insomma. Ora, gli viene incontro un centurione. Un centurione è un militare, ovviamente, la Galilea, il nord era soprattutto, tutta la Palestina lo era, ma il nord era particolarmente dominata da questo impero romano che, soprattutto al nord appunto, chiedeva una tassazione impressionante. Erano vessati dalle tasse, con dei danni incredibili sulla popolazione, i contadini non potendo pagare le tasse vendevano i campi, ma voleva dire vendere tutto, dare tutto, perché... Quindi un centurione in Galilea non era ben visto, non era ben visto, perché era il padrone in qualche modo, era il dittatore. Quindi questo centurione, una figura dell'esercito romano, era a capo di una centuria, lo dice il nome, di 100 uomini. Per questo che dirà più avanti, anch'io ho sotto di me dei subalterni. Quindi il centurione ha 100 uomini sotto di sé. Ora, questo centurione lo scongiura dicendo di guarire un servo. Ora, la parola servo, bisogna stare attenti, in Matteo letteralmente si dovrebbe tradurre con ragazzo, perché c'è pais, il termine greco, quindi ho un ragazzo che è malato terribilmente. In Luca usa un altro termine che andrebbe tradotto con servo, e Giovanni figlio, sono termini diversi. E qui alla fine c'è tutto questo dialogo che avete ascoltato tra questo centurione e Gesù. Già il fatto che Gesù ascolti questo centurione è interessante, perché Gesù ha patito la fame, sapeva cosa voleva dire. Gesù viveva lì, non è che fosse un extraterrestre. Quindi pensate anche l'ascoltare questo centurione, uno che sa che sta mortificando il suo popolo, che sta facendo patire la fame, poverino, questo non c'entrava niente forse, ma intanto faceva parte dell'esercito, ecco, no? Rappresentava Roma. E intanto lo ascolta. C'è questo lungo dialogo tra i due e alla fine Gesù esalta la fede di questo uomo, la fede. Non ho mai trovato una fede così grande. Va, la tua fede ti ha salvato. Ma che fede è? La fede in chi? Questo qui era un pagano. I romani erano pagani. Non erano, capite, non era un israelita che aveva la fede nell'unico Dio. Questo è un pagano, probabilmente credeva in una moltitudine di dei, l'Olimpo romano. E Gesù esalta la sua fede. Di che fede si tratta? Questo è importante, questa è la domanda capitale di questo brano. Di che fede si tratta? Che cos'è la fede? Questa domanda facciamocela anche noi, perché non è mai banale chiedersi, ma che cosa intendo io per fede? A differenza dei nostri catechismi e del nostro cattolicesimo, la fede evangelica è sempre, o meglio, ha sempre a che fare con la vita. La fede ha sempre a che fare con la vita. Cosa voglio dire? Nella scrittura, nel Vangelo in particolare, la fede, avere fede, non è proclamare un dogma, non è proclamare una professione di fede, non è dire il credo. Avere fede non vuol dire credere in un Dio. Questo mettiamocelo in testa. Avere fede non vuol dire credere in un Dio. E tantomeno credere in una dottrina lasciataci da questo Dio. Eppure se ci pensate un attimo, pare che abbiamo ridotto la fede proprio a questo, a una questione di testa. Ma tu credi? Sì, io credo in Dio. Cosa vuol dire credere in Dio? Credere in un Dio? Poi una volta che ci credi a questo Dio cosa fai? Ti affidi a questo Dio? Ma cosa vuol dire affidarsi a questo Dio? Dico sempre che dire credo in Dio e credo negli UFO è la stessa cosa, non c'è differenza. Tu credi negli UFO, io credo in Dio, ma siamo sullo stesso piano. Nessuno ha mai visto Dio e nessuno ha mai visto un UFO. Abbiamo ridotto la fede a dottrina, a dottrina. Andare a dottrina, vi ricordate, no? Andare a dottrina. Oggi sì, li mandiamo a catechismo i figli, ma è la stessa cosa. Nel Vangelo la fede, ho detto, ha sempre a che fare con la vita, la prassi, l'azione e stile di vita. La fede è uno stile di vita. Dimmi come credi, dimmi come vivi e ti dirò se credi in Dio. Adesso io faccio tantissimi incontri, soprattutto in questo periodo, quindi non so più dove dico le cose. Proprio, no. E, quindi se ripeto delle cose che ho detto la scorsa volta qui, prendetele, fate finta di avere uno che comincia... Ripetita io, tu sei troppo buona. E dicevo da qualche parte che la fede dipende dal tipo di dentifricio che compri. È lì che si manifesta la tua fede, al supermercato, come fai la spesa. Se credi in Dio, è lì che viene fuori, come tratti, come le tue relazioni in ufficio, il tuo stile di vita tra i colleghi. È lì che mi dice qualcosa la tua fede, ma non in un assenso intellettuale, non è una questione di testa, capite? E abbiamo ridotto tutto qui, tanto che abbiamo avuto, oggi è palese questa cosa, questo scollamento tra la fede e la vita. Magari andiamo a messa, no? Ho una pratica sacramentale perfetta, quindi mi comunico una volta alla settimana, mi confesso una volta al mese, ho fatto battezzare i figli, ma poi la mia vita è tutta un'altra cosa. Eh no, questo non vuol dire avere fede o credere in Dio, eh? Capite questa perversione dello scollamento tra la fede e la vita? Ecco, nella Bibbia, ma nel Vangelo in particolare, la fede invece ha sempre a che fare con la storia che vivi qui ed ora. C'è un passo di Giacomo. Giacomo è un libro del Nuovo Testamento, magari è molto corto, perché poi conviene magari anche leggerlo. Giacomo al capitolo 2 dice una cosa bellissima, sentite cosa dice. Immagina un dialogo con un altro, dice: tu hai la fede, dici di avere fede, io ho le opere. Le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Potentissima questa frase. Giacomo 2,18. La ripeto. Tu hai fede e io ho le opere. Pensate ai non credenti qua, i non credenti. Capite perché i non credenti possono avere molta più fede di noi, che ci reputiamo credenti. Sta cosa non passa, eh? Tu hai la fede ed io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere. Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Ora,
vedi,
sta cercando le opere senza la fede. Va bene, ora torniamo a questo centurione. È un uomo che non ha ovviamente fede nel Dio di Israele, perché non gli appartiene. Non sappiamo neanche se sia un credente nel Panteo, non lo sappiamo questo, se era un pagano nel senso di che si relazionava col Panteo, oppure era un uomo senza fede proprio, quindi diciamo areligioso, diciamo così. Sappiamo solo che è di una grandissima umanità. Questo uomo è un uomo che ama un subalterno. Questo non è suo figlio, capite? Non va da Gesù a dire: guarda, c'è mio figlio che sta... un mio ragazzo, c'è uno della mia centuria. Tra 100 uomini uno sta male e va da Gesù a dire... Pensare, quella all'epoca i 100 uomini, cioè, era carne da macello, capite? E questo qui che si dispera perché un suo ragazzo sta male. È un uomo di una grande umanità. E qua ci sta insegnando una cosa grande, che l'amore non chiede qualcosa per sé. qui è un altro da sé nel senso che non è neanche sangue del tuo sangue, capite? Non è neanche sangue del tuo sangue. Servo, ragazzo, usiamo il termine che vogliamo, questo altro, cui era però molto legato. Qualcuno avanza la... Luca dice, gli era molto caro, aggiunge, gli era molto caro. Ora qui apro una parentesi, non voglio scandalizzare nessuno, ma non sarebbe così assurdo che ci fosse stata una relazione omosessuale tra questo e il giovane, nel senso che in epoca romana era consuetudine, ecco, non c'era niente di... Quindi può darsi che chieda, che gli era molto caro anche in questo senso, ecco. Qualche studioso avanza questa ipotesi, ma ve la butto lì così. 7.2, Luca 7.2 dice gli era molto caro. Comunque questo centurione mostra anzitutto fede nell'umano, capite? Nell'umano. Se non cominciamo a avere fede nell'umano, non illudiamoci di avere fede in Dio, ci sta dicendo Matteo. Ha fede nella vita, fiducia nella vita che può essere portata a compimento. Ora, se Dio è amore, e l'amore significa mettere in moto la vita, questo uomo chiedendo vita per questo ragazzo ha a che fare in qualche modo con Dio. Chi ha fede nella vita, chi ha fede nella... chi crede, diciamo, nell'umanità, nell'uomo, perché crede profondamente che siamo in questo mondo per essere portati a compimento, per sbocciare, per venire alla pienezza di sé, chi ha fede, chi si gioca la vita su questo, ha a che fare con Dio, lo voglia o non voglia, ci creda o non ci crede in questo Dio, non c'entra, capite? Chi si prende cura dell'umano si sta prendendo cura di Dio. Questo è un uomo che sa che la vita non può essere diminuita, malata, bloccata. Questo uomo pagano, lontano, impuro, per gli occhi di un israelita, di un religioso, questo uomo impuro condivide il medesimo sogno di Dio, cioè è della stessa parte di Dio. È bellissimo. Ma Gesù cosa è venuto a fare su questa terra? Cosa caspita è venuto a fare Gesù di Nazareth su questa terra? A umanizzare l'umanità. Cioè che gli uomini compissero questo passaggio di soglia, divenissero sempre più umani, crescessero in umanità, potessero portarsi alla pienezza di sé. Gesù di Nazareth, questo uomo chiamato Gesù di Nazareth, è l'evento storico attraverso cui l'umanità può fare, compiere un passaggio di soglia, diventare sempre più umana. Io credo che ci siano stati dei grossi passaggi di soglia, Gesù di Nazaret è uno di questi. Gesù non è stato l'unico, ovviamente, a me credo che sia così. Ma in quel momento storico Gesù è venuto a fare in modo che l'umanità potesse portarsi a compimento e ci ha detto cose, ha fatto cose per indicarci qual è la strada per portarci a compimento. Lo fece Socrate, lo fece Buddha, Confucio. Lo ha fatto Gesù di Nazareth. Maometto. Penso per miliardi di islamici sì. Qui si potrebbe aprire tutto un discorso, ma non possiamo dire tutto. Ma d'altra parte Gesù l'aveva detto, in Giovanni 10:10, io sono venuto. Poi il problema è che poi ci dimentichiamo di queste cose. Gesù in 10:10, Giovanni 10:10, dice, io sono venuto, lo dice lui, quello che ho detto io adesso, sono venuto perché abbiano la vita. E la vita in abbondanza, quella che in altri parsi Giovanni stesso chiama eterna. Io sono venuto perché abbiano la vita, eterna vuol dire in pienezza, vuol dire compiuta, non vuol dire quella che pensavo noi. Io sono venuto per questo. Allora capite perché questo uomo va da questo, da Gesù, e a dire dammi vita in pienezza. Perché in un po', a questo punto questo uomo diventa un simbolo, possiamo dire, no? Questo uomo, questo centurione, chiedendo vita per un altro, chiede che la vita altra, cioè questo è prendersi cura, chiedere che la vita di chi mi sta accanto possa diventare vita piena, vita eterna, vita sbocciata. Cosa c'è di meglio? Questo è amore. Allora, chi è che crederà in Dio in ultima analisi? Chi è che ha fede? Non lo so, ma forse chi ama. Paolo, San Paolo, nella lettera ai Galati, al capitolo 5, versetto 6, parla di un tipo di fede che va proprio in questa direzione. Paolo dice, esiste una fede che opera per mezzo della carità. Una fede che opera, capite? Non una fede che si fa si diverte con atti intellettualistici, che non è la fede della testa, la fede intellettuale, la fede di assenso, la fede di credere a, è la fede che una fede operante. Questo uomo ha una fede operante, come dice Paolo, una fede che opera per mezzo dell'amore, della carità. Galati 5:6. Quindi per essere credenti, per essere donne e uomini di fede, mettiamocelo in testa, occorre essere solo molto umani. Non bisogna necessariamente credere in un Dio. Molto umani. Si può professare in maniera brillante una verità di fede ed essere miserabili nei confronti degli uomini e delle donne, duri, intolleranti. E poi sapete, nel Vangelo è interessante che le grandi professioni di fede, in maniera ironica, vengono poste in bocca al diavolo, a Satana. Satana nel Vangelo fa delle professioni di fede che sono bellissime, sono grandiose. Ma è fede? Noi rischiamo di essere molto diabolici nelle nostre professioni di fede, perché pensiamo che tutto si esaurisca là. E ho detto il credo. Io dico il credo. Credo. Guarda, io veramente credo che Dio è Trinità, tre persone in un unico Dio. Credo tutti i dogmi. Credo. Io sono a posto. No. Anche Satana crede questo. Credi nell'uomo? Facciamo un passo avanti. chi ha fatto il miracolo in questo episodio? La potenza di Gesù o l'atteggiamento del centurione? La risposta è nel testo. Avvenga per te, Gesù dice, avvenga per te come hai creduto. E come se avesse detto, cosa che dice spesso Gesù, va, la tua fede ha salvato questo uomo. Fuori di metafora, cosa ci insegna questo episodio? Che se entriamo in contatto col Cristo presente in noi, se incontriamo il principio del bene, se incontriamo la fonte del bene, questa sorgente di luce che qualcuno chiama Dio, chiamiamola come vogliamo, ma dentro di noi abita tutto questo, se entriamo in contatto, allora siamo trasformati, cominciamo a diventare pienamente donne, pienamente uomini, che possono cominciare a prendersi cura di qualcuno. Questa è la salvezza. Entrare in contatto col Cristo che ci abita ci mette nelle condizioni di diventare principio di umanizzazione. Più facciamo esperienza della luce, più possiamo illuminare l'umanità di qualcuno. Lo diremo nell'omelia oggi. Allora, in ultima analisi, io credo che questo episodio ci insegni ad avere finalmente fede in noi, a credere in noi. Sapete qual è un grande dramma di un certo moralismo cattolico? Che a forza di pensare, di credere in un Dio sopra le nubi, ci siamo dimenticati. Non abbiamo più creduto nelle nostre potenzialità interiori. Le cose che sto dicendo agli orecchi di un protestante, di un valdese, è micidiale sta cosa qua. Abbiamo fatto una cena due settimane fa, con queste cene ecumeniche, con Gianni, per esempio, il pastore. È stato interessantissimo perché siamo caduti su questa cosa qua, no? E per la loro formazione, questo fatto del credere in se stessi, no, questa è proprio è follia per un protestante, è follia. Loro credono nella sola grazia, tutto dall'esterno. Siamo stati salvati. Poi possiamo stare tranquilli. Però non fossimo stati graziati. Ecco, io credo che dobbiamo fare, almeno io credo, ecco, questa è la mia fede, nel senso che non so neanche se è fede cattolica questa, comunque, ma penso di sì, ecco, no? Il Vangelo, secondo una lettura cristiano-cattolica del Vangelo, penso che ci porti proprio a questa realtà, cioè avere fede in noi. Tanto più crederemo in noi, tanto più misteriosamente la luce divina ci coinvolgerà aiutandoci nel nostro percorso. Questa è una frase di Paolo Rodari, un giornalista di Repubblica, che ho citato la scorsa volta, questo mi ricordo. Vi citavo questa donna incredibile, la Angela Volpini, no? Questa è l'ultima mistica italiana vivente. E Paolo Rodari l'ha intervistata, no? E Rodari, mentre la intervista, nel libro scrive questa frase: più crederemo in noi, tanto più misteriosamente la luce divina ci coinvolgerà aiutandoci nel nostro percorso. Qui Rodari cita un altro episodio, non in Matteo ma in Marco, quando c'è il papà che chiede la vita del figlio che sta morendo, sta citando Marco 9, e il padre dice a Gesù: se tu puoi, no, dice, se tu puoi, aiuta il bambino. E il padre dice: se tu puoi, non dire se puoi, ma comprendi che tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. Ovvero, se hai fede, tutto ti è possibile attraverso la fede che ti salva. E Rodari aggiunge: per me questa fede è la fede in se stessi, nelle proprie possibilità, più che direttamente la fede in Dio. Gesù è il mezzo perché per questo uomo, affinché egli si renda conto che se crede nelle sue possibilità può guarire, può compiere prodigi. Guardate che questa cosa si evince dai Vangeli. Gesù rimanda sempre alla nostra potenzialità, alla nostra forza interiore. E qui io credo, collegandoci ancora al discorso del protestantesimo, che tutto dipende dall'impianto antropologico che ci portiamo dentro, cioè che portiamo in testa in realtà. Che idea di uomo è quello che si relaziona col suo Dio? Sono due le cose: o profondamente malato, cioè profondamente peccatore, quindi rotto, frantumato e ha bisogno di un Dio, oppure un uomo, altra visione, la prima è quella protestante, oppure, ma anche molto cattolica, e l'altra invece, quindi la prima visione è una visione, diciamo, profondamente pessimistica, pessimista dell'uomo. L'uomo non può farcela da solo, dai. Non può farcela. L'uomo, noi siamo ontologicamente, cioè nell'essere malati, siamo stati frantumati chissà da quanto, siamo sporchi, siamo malati, o c'è un Dio che viene a salvarci o siamo parati, cioè siamo fregati. Visione antropologica devastante. Altra visione: siamo uomini e donne che stanno crescendo in umanità con tutta la loro fatica, questa fatica ascensionale. Non siamo nell'essere malati, feriti, cattivi, siamo semplicemente uomini e donne in crescita, in maturazione. Perché questa idea pessimista all'origine dell'uomo? Perché? Perché lo sappiamo. 2000 anni di questo tipo di predicazione a causa di quel peccato originale che ha fatto disastro. Capite? Quindi, allora, possiamo credere in noi stessi, alle nostre potenzialità? Possiamo credere alla luce che ci portiamo dentro? Oppure no? Qualcuno dirà: no, non possiamo. Cena dell'altra sera. No! Siamo malati, siamo peccatori, cioè siamo sporchi, siamo nati così, capite? O siamo salvati o siamo panati, cioè non... Invece... Io credo che non è così. Allora, che dentro di noi c'è questa bellezza, c'è questa luce, c'è questa potenzialità. Certo che c'è una responsabilità, devi darti anche da fare, devi crescere, devi maturare, devi attingere, devi meditare, cioè devi scendere dentro di te per attingere a questo bene. Perché? Ecco, l'idea, no? Proprio questa idea di questo pessimismo a priori, sempre in debito, sempre in deficit. Guardate che noi, lasciamo perdere da parte i protestanti, ma pensiamo a come ha segnato il cattolicesimo questa visione. Allora, dentro di noi c'è un seme che reclama solo di essere portato a compimento. Il Dio in noi reclama, spinge per poter sbocciare, ma aspetta a noi di portarlo alla luce. Ecco la responsabilità. Non siamo salvati dall'esterno, ci salviamo, cioè ci compiamo. C'è una responsabilità nostra, c'è un compito esistenziale. Dio non ci raggiungerà mai dall'esterno, ma lavora in noi dilatandoci dall'interno. C'è un passo dei Giudici, il Giudice è un altro libro che troviamo nell'Antico Testamento, dove racconta dell'episodio di Gedeone, adesso non abbiamo tempo, ecco, un bellissimo episodio. Questo, c'è un giovane che combatte con il male, rappresentato ovviamente, il male così non esiste nella cultura semitica, deve essere sempre incarnato in qualcuno, no? C'è un pesce che abita il mare, il luogo del male, ecco, che vuole divorare il ragazzo. Il ragazzo urla e l'angelo, cioè Dio, gli dice: io non intervengo. E gli dice una cosa bellissima: vai con la forza che è in te. Vai. Fai tu, vai con la forza che è in te. Questo è Giudici 6, 11, 24, che in realtà, scusate, il brano di prima è di Tobia, che dice un'altra cosa. Qui è questo ragazzo che viene mandato verso un popolo nemico, che sono i Madianiti. Quindi è un po' lo scontro tra Golia e Davide, nel piccolo contro il gigante. E qui Dio gli dice: vai, fai tu, con la forza che è in te. È bellissimo. E allora io credo che avere fede, credere, significa innanzitutto credere, o se vogliamo prendere consapevolezza, che in noi abita questa forza con cui possiamo combattere i nostri mostri, i nostri madianiti che ci portiamo dentro. E chiudo questo miracolo. Allora il miracolo, ecco, capite che noi abbiamo ancora uomini e donne che credono che Dio possa fare i miracoli dall'esterno? L'unico miracolo è cominciare a credere nella nostra umanità, l'unico miracolo è cominciare a prendere contatto con le nostre potenzialità, a credere che possiamo diventare donne e uomini migliori, cioè piene, compiuti. Cominciamo a credere questo miracolo. Possono avvenire, certo, ma c'è tutta una tua responsabilità. Vi leggo alcuni passi di questa Angela Volpini, che vi, no? Perché veramente credo, l'ho citata anche quella sera a cena, non l'avessi mai fatto, perché Gianni, mentre io parlavo, no, non ho detto c'è una donna che si chiama Angela Volpini, è considerata l'ultima mistica italiana. Lui ha preso il telefono, è andato su internet, su Google, a cercare chi era Angela Volpini. Ha scoperto che ha parlato per 8 anni con la Madonna. Ora questa cosa proprio l'ha mandato in, ha detto: non puoi citare qualcuno che ha parlato con la Madonna. Ho detto, perché anche a me questa cosa non capisco come mai. Però prendo quello che ha scritto questa donna, che è eccezionale, poi non ne frega niente che abbia parlato con la Madonna. Però, anzi, avrei sperato che non l'avesse fatto, ecco, però a me interessa questo. Vi leggo questi passi della Volpini. Bisogna uscire dalla dipendenza, sia da Dio, sia dalla natura o dagli altri, e cominciare finalmente la nostra creazione. Al bisogno, che è uno stimolo alla vita, noi rispondiamo creando quello che non c'è, per esempio l'amore gratuito che genera senso e felicità. Dio dà inizio alla vita, dà l'abbrivio, ci dona la vita finita con la possibilità di renderla infinita. Essa è nostra, siamo stati amati da Lui, adesso dobbiamo rispondere a questo amore realizzandoci. Guardate che questa è fantastica, sta cosa. Cosa vuol dire amare Dio? Io credo in Dio e lo amo con tutto il cuore. Tradotto, io voglio portarmi a compimento. Questo è l'unico modo per amare Dio. Realizzarci. Finora abbiamo pensato a un Dio salvatore che ci aiuta dall'alto, da un mondo distante, lontano, perché noi non valiamo nulla, siamo nulla. Noi crediamo a questo in fondo. Noi non siamo nulla. Ci sono dei passaggi, non li ho portati, accidenti, però, dei passaggi di un Papa, Papa Innocenzo III, è il Papa di San Francesco, per intenderci. Lui aveva pubblicato, con i mezzi del tempo ovviamente, un libro che divenne un best seller proprio a livello di cristianesimo. Ha avuto tantissimo successo. Mi piacerebbe leggere, magari se riesco lo recupero su internet, leggere qual era la sua concezione d'uomo. Cioè, veramente l'uomo usa dei termini proprio di devastanti. Questa è la concezione della Chiesa di un momento della storia, che poi ha fatto molto successo, perché... E pensate, Francesco, malgrado tutto, è stato San Francesco. Cioè la storia ha partorito due uomini, Innocenzo III e San Francesco. Innocenzo III, appunto, è diventato Papa, e l'altro è diventato Santo. Che le cose non coincidano, sempre. Pensate la concezione dell'uomo di Francesco, capite? La concezione dell'uomo di Francesco, la bellezza. Finora abbiamo pensato a un Dio salvatore che ci aiuta dall'alto, da un mondo distante, lontano, perché noi non valiamo nulla, noi siamo nulla. Sono cose che mi vengono in mente adesso, ma pensate anche, questa cosa ce l'hanno insegnata fin da bambini sulle ginocchia di nostra madre. Noi a un certo punto abbiamo pregato l'Ave Maria, la seconda parte, che non è biblica, ma è qualcuno che l'ha inventata. La prima è biblica, la seconda è: prega per noi peccatori. Capite? Noi siamo peccatori, non siamo uomini, donne in via di compimento, di fiori. Ci siamo, da noi siamo nati, fin da bambini, la considerazione di noi è di essere peccatori. E poi ci dicono perché i psicanalisti hanno tanto lavoro, ma certo! Ma questa non è una battuta, eh? Jung diceva che la maggior parte dei suoi clienti erano uomini e donne molto religiose, capite? Ci siamo devastati da soli. Ognuno salva se stesso, se si dà la stessa caratteristica del creatore, che è l'amore, mettersi nell'infinito, uscire dal finito. Ho fatto un'esperienza mistica, ho assaporato la potenza dell'uomo, la mia potenza e l'impotenza di Dio. Questa è la sua esperienza mistica. Ho conosciuto e assaporato l'essere indipendente da Dio, il non avere più bisogno di Lui, l'essere totalmente autonoma. Sperimentavo la non necessità di Dio, perché io c'ero. Bellissimo. Io c'ero. Io sono e sono prescindendo ormai dal mio creatore. Questo è l'atto di amore che mi costituisce unica, libera, per sempre. In sostanza, il culmine dell'amore è lasciare che l'uomo si faccia e si crei come vuole. Bisogna prendere atto della nostra natura umana, cancellare il peccato, avere fiducia in noi, nella nostra natura, cancellare il male dalla nostra mente, dai nostri cuori, dalla nostra terra. Tutti siamo creati puri, innocenti, per l'amore. Se cancelliamo tutto il peccato, il divino può albergare dentro di noi, il divino che in noi può esprimersi. Se noi conserviamo nella nostra mente, nel nostro cuore, una visione negativa di noi, possiamo solo essere salvati da un Dio esterno, e per salvarci Egli deve essere potente, diviso da noi. Ma da questa immagine nascono le divisioni fra gli uomini, le guerre, le sopraffazioni, le confusioni. Occorre togliere l'immagine che il male dentro di noi solo Dio può cancellarlo. Questa è una visione diabolica. È la scelta del bene che cancella il male di ogni genere, fisico e morale. Mai l'ho visto come colpa, scelta e condanna, ma solo e soltanto come mancanza di piena umanità. Vedete, il male è mancanza di piena umanità. Non facciamo il male, ne facciamo tanto, ma perché ci manca l'umanità, capite? Noi siamo in crescita di questa umanità, siamo in crescita. E più ci apriamo alla luce, più la tenebra scompare. Non sapendo ancora amare, infatti, nell'uomo non ci sono mai colpe, gli uomini sono amabili perché innocenti. Io trovo queste cose grandiose. E non io. Raymond Panikkar, che è stato uno dei più grandi uomini intellettuali del XX secolo, Raymond Panikkar, ha chiesto di avere un colloquio con questa donna e ne è uscito un libro. Cioè, già Panikkar, che se prende la briga di parlare con Angela Vulpini, vuol dire che aveva intuito in lei qualcosa di grandioso. Matteo racconta come terzo miracolo un episodio che viene, siamo in Matteo 8 sempre, Matteo 8, abbiamo finito col 13, quindi molto breve perché sono due versetti, 14 e 15. Ve lo leggo, entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano, la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. Questo episodio viene raccontato più o meno così, sia in Marco che in Luca. Marco aggiunge questa indicazione, diciamo, topografica: Gesù esce dalla sinagoga ed entra nella casa di Pietro. Ora, voi capite subito cosa sta intendendo Marco: esce dalla sinagoga, entra nella casa di Pietro, la casa di Pietro è la chiesa. Quindi c'è questa indicazione che non è soltanto topografica, ecco, ma c'è qualcosa di grosso, teologico sotto. Ma Matteo non lo ricorda. Chi è stato in Terra Santa sa benissimo quanto dista la sinagoga dalla casa di Pietro, ecco, perché ci sono entrambe. È interessante che questo miracolo che riguarda la Chiesa viene menzionato solo dopo le guarigioni di un lebbroso e di un pagano. Detto in altri termini, Gesù guarisce anzitutto fuori dalla Chiesa. Nella fattispecie un lebbroso. Il lebbroso è un morto vivente, il lebbroso è l'escluso, il lebbroso è l'impuro, il malato della pelle, della relazione, è un morto vivente. È un pagano, cioè un separato, uno non della nostra religione, ecco. Solo dopo entra nella Chiesa e la guarisce. Quindi non fermiamoci a una lettura abbastanza banale, no? Gesù entra nella casa di Pietro, vede la suocera che ha letto con la febbre, dice: oh, mi spiace signora, guarda, io la rialzo così. Poi Pietro, a distanza di anni, si ricorderà di questo episodio, infatti tradirà Gesù, no? Perché gli ha guarito la suocera. Ma però ci è voluto un po', non siete così.
Non te la risparmio.
No, ma ecco, appunto, se ci fermassimo a un livello così arriveremo a queste conclusioni, ma noi non ci fermiamo a questo livello. Qui c'è qualcosa di più grande, cioè in la casa di Pietro è la Chiesa, ovviamente. E la guarisce della sua malattia, questa febbre della Chiesa, impersonificata, diciamo, dalla suocera. Che cos'è questa febbre? Lo capiamo perché è a letto con la febbre, quando Gesù la guarisce, ella si alzò e gli servì, si mise a servire. Quindi la febbre, la malattia di sempre della Chiesa, è l'incapacità di servire. Finché è malata, questa donna si fa servire, come tutti i malati, no? Si fa servire. Ecco, la malattia, il cancro, direi, della Chiesa è farsi servire e non servire. Gesù lo ribadirà: imparate da me che sono venuto a servire, non a essere servito. La prima Timoteo, la prima lettera a Timoteo, che troviamo sempre nel Nuovo Testamento, descrive quale poteva essere la malattia della Chiesa primitiva. Dice, va bene, è l'incapacità di servire. A posto di servire, cosa fa? Cosa fa la Chiesa? Pensate, già Timoteo, quindi immediatamente all'origine della Chiesa, dice, ci si perde in questioni oziose, discussioni inutili, da cui derivano invidie, litigi, maldicenze, sospetti cattivi. Beh, lì una fotografia attualissima. Capite, non è cambiato nulla, indovinate. Allora c'è bisogno proprio di guarire questa Chiesa, che a posto di, affinché perda questa, guarisca da questa malattia che la porta a dedicarsi a questioni oziose, discussioni inutili, giocato tutto su invidia, litigi, maldicenze, sospetti cattivi, e cominci finalmente a servire. Ho citato prima Timoteo 6:4, capitolo 6, versetto 4. La Chiesa è chiamata a guarire, deve cominciare questo percorso di guarigione. E se guarisce, cosa fa? Lo dice il racconto successivo. Guarì tutti i malati. Guarì tutti i malati. E perché siamo stati guariti dall'autocentrismo, dall'egoismo, possiamo essere ricettacolo delle persone ferite, guarendole. Capite, dobbiamo fare esperienza di un amore per poterci prendere cura di qualcuno. Guariti per guarire. È interessante che il verbo usato, le toccò la mano, la febbre la lasciò, poi ella si alzò. In italiano c'è alzò, ma in greco viene usato il verbo della risurrezione. Risorgette, è giusto, risorgette.
Risorse.
Ma risorse è... Risorgette non sta buona. Quindi siete... Comunque... Questa si alzò e si mise a servire. Matteo, tra l'altro i verbi che vengono usati è bello, vide e toccò, vide e toccò. Mentre in Marco si dice a Gesù, chi è vicino a Gesù dice guarda, le parlano di lei, quindi le parlano di lei, qui in Matteo non le parlano. E lui che entra, vide e toccò. Entra, vide e toccò. È un vedere capace di... che va a fondo, capite? Non è soltanto un guardare, un constatare. Cioè vede il bisogno. Non so se vi viene in mente a riguardo Luca 15, quell'episodio, o meglio Luca 10, scusate, l'episodio del buon samaritano. E lungo quella strada passarono in tre, c'è il disgraziato lasciato mezzo morto, tutti e tre videro, ma solo uno si fermò. Quindi c'è un vedere che fa passare oltre, un vedere che fa fermare, che ti obbliga a fermarsi, a prendersi cura, la toccò e la guarì. Vedere. Ed è bellissimo, sempre stando ovviamente sui due piani, questa donna è la Chiesa che è malata, che è egocentrata, che sta morendo di egoismo. Gesù non la rimprovera. Noi siamo così inchiodati alla nostra miseria, alla nostra fragilità, anche noi molte volte ci sentiamo a terra perché incapaci, no? Perché tutti siamo tutti un po' autocentrati. Sapere che c'è un amore che non ci rimprovera, non ci castiga, non ci accusa. Ma la mia malattia diventa la sua occasione di vedere, di farsi accanto, di toccare, di guarire. La mia miseria è occasione alla sua misericordia. La mia miseria è occasione al suo essere misericordioso. Non c'è un Dio che... Capite quanto siamo distanti anche dal nostro moralismo cattolico? Quanto abbiamo rimproverato? Quanto abbiamo accusato? Quanto abbiamo bruciato? Condannato? No, l'amore no. L'amore vede, tocca, rialza, risorge, risuscita. La nostra vita sarà perciò un lasciarsi trovare, scovare, abbracciare, per metterci in moto, per cominciare a vedere, toccare, guarire, recuperare. Amati, amati, amanti, guaritori, feriti. Questa è la Chiesa. La Chiesa è il luogo dove si fa esperienza nella propria miseria della misericordia per diventare misericordiosi. È la comunità degli uomini e delle donne che fa questa esperienza. Non c'è, capite, nella Chiesa non c'è, non dovrebbe esserci, chi si sente sempre sul palco a guardare, giudicare, condannare, a fare discorsi moralistici, no. Dovrebbe essere la comunità delle donne e degli uomini che fanno esperienza di una misericordia e diventano misericordiosi, che si sentano abbracciati e abbracciano, che si sentono perdonati e perdonano. La Chiesa è questa. Ma eppure qualcuno ci ha detto che comunque sopra ci sarà sempre qualcuno che si autopone, perché non è posto, ma si autopone come guardiano del gregge, come guardiano del tempio, a dire cos'è bene, cos'è male, quello che è fatto, quello che non è fatto, che tu meriti questo, tu non meriti questo, tu sei condannato, tu sei assolto. No, questa non è la Chiesa. E allora il brano cosa ci dice anche? Questo lo dice Treverman. Essere soli in una malattia, che poi le nostre malattie possono essere diverse origine, cioè nella Chiesa i malati possono la febbre, ecco, c'è questa grande malattia che è generale, ma poi all'interno di questa chiesa ci sono tanti malati, sono gli esclusi, sono i lontani, sono i separati, no? C'è sempre qualcuno che sta un pochino più ai margini nella chiesa, proprio perché hanno sperimentato una malattia. E noi siamo bravissimi a tenere in quarantena tanti tipi di malati. E allora Dreverman dice, ma sapete, essere soli in una malattia, l'essere esclusi in base alla deviazione dalla normalità della salute, questo è ciò che veramente pesa. Cosa vuol dire essere separati? Ma da chi? Essere irregolare? Ma da chi? Qual è la norma? Capite? È questo che non so se riesco a far passare l'idea, ma c'è la normalità. Ma cosa vuol dire essere normali nella Chiesa? Cosa vuol dire? Perché se tu dici che cos'è normalità, certamente c'è qualcuno che non è normale, capite? Se tu dici che tu sei, questa è la giustizia, ci sarà sicuramente qualcuno che è ingiusto. Allora cosa ne facciamo degli ingiusti, degli anormali, capite? È questo che è drammatico nella Chiesa. Pensare che ci sia qualcuno che si prenda, sì, o meglio, si autorizza a dire questa è la normalità e questa no. Questo Gesù non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto. Quindi l'essere esclusi in base alla deviazione dalla normalità della salute, chissà quale sia, qual è in fondo, chissà. Questo è ciò che veramente pesa per le donne e degli uomini di sempre. Abbiamo noi Chiesa escluso donne e uomini perché considerati deviati dalla normalità. Se io dico che l'eterosessualità è la normalità, un omosessuale non è più normale, capite? E avanti così. Se la coppia sposata è la normalità, un divorziato risposato non è più normale. Infatti vengono chiamati gli irregolari. Irregolari. Ma rispetto a cosa? Questo Gesù non l'ha mai fatto. Gesù ci dice che non esiste normalità, ma soltanto uomini e donne che cercano di vivere al meglio la propria vita. È già tanto, sapete, cercare di vivere al meglio, cioè ognuno cerca veramente di realizzarsi come può, cadendo anche, va bene, infangandosi anche, ma non per questo va tacciato, escluso, anzi dovrebbe essere messo al centro della comunità, al centro. Gesù mette sempre al centro, nei brani, i più disgraziati. Vieni, mettiti nel mezzo, nel mezzo. E noi li abbiamo esclusi. In nessun momento imploriamo di più che qualcuno ci venga vicino, si liberi dalla squadra dei presunti forti, e abbia occhi, orecchie e mani per la sofferenza altrimenti insormontabile. Io credo che se vogliamo fare una rivoluzione nella Chiesa è proprio questo, avere il coraggio di staccarsi dai cosiddetti normali e cominciare a rimettere al centro gli irregolari, i deviati, chi sta sempre ai margini. Chi sta sempre? Pensate, ma una donna, un uomo che si sente sempre ai margini della Chiesa. Ma è cristianesimo questo? È cristianesimo? Gli inadeguati. Come se essere cristiani significhi essere adeguato a cosa? Quando l'unica norma è l'amore. vi do un comandamento solo, amatevi, questa è la norma. Allora, forse è proprio questione di rivedere un po' le cose. È bellissimo il Gesù dipinto da Matteo, in questo brano, ma in tanti altri. Gesù che interviene in aiuto del dolore altrui, che lo prende su di sé, che non ha mai lasciato soli i sofferenti. Gesù si è fatto sempre compagno di viaggio proprio di questi disgraziati. Quelli, guarda caso, che la norma della religione, della legge, diceva impuro, morto, tu non puoi toccare, non puoi neanche avvicinarti a un lebbroso. Perché sono dei morti viventi. Allora, è vero, abbiamo tutti un po' di febbre dell'anima, ognuno lo chiami come per la sua storia, magari un amore respinto, un senso di responsabilità eccessivo, rabbia, dolore, amori falliti. E guardate che la febbre spesso ci impossessa, ci infetta senza la nostra colpa. Cioè non sentiamoci sempre colpevoli di quello che abbiamo passato. Questo è un altro. La Chiesa ci ha veramente sommersi di sensi di colpa, cioè oltre il danno la beffa, capite? Già è doloroso vivere certi dinamismi, in più è ancora colpa tua, ti devi ancora sentire in colpa. Ma sto già soffrendo abbastanza, capite? Non è sempre colpa mia. Io credo che è il momento di introdurre una logica diversa nel Vangelo, o meglio nel nostro essere cristiano, nel nostro essere chiesa, ecco, no? L'altra sera ero a Verona, ho fatto un incontro e siamo venuti a parlare, non era quest'ultima, ma non siamo arrivati lì a parlare delle donne, no? Del femminile e le donne nella Chiesa oggi, ecco, che non stanno passando un bel momento. Come sempre, d'altra parte, no? Ma neanche questo, non c'è stato un momento di... E allora si era proprio detto questo, ma perché non... Non ci alziamo in piedi, cioè non aspettiamo, questa è la cosa che dicevo, non aspettiamoci, perché poi la conseguenza è quella di accusare, no, questa gerarchia, questi guardiani del Tempio, che cambino le... No, le cose non cambiano, io penso che le cose possono solo peggiorare a livello di Chiesa, all'apice, su, ma questo non è un problema. La questione è il basso, la questione è al basso, è alla base. Perché non cominciate, io dicevo alle donne, perché ho usato un termine un po' forte, perché non cominciate a incazzarvi di come siete trattate dentro la Chiesa? Perché voi donne, capite, non... Ma perché devo dirle io queste cose? Perché devo dirle io? Allora, perché non cominciamo a percorsi di guarigione all'interno di questa Chiesa, lì dove si vive, nelle proprie parrocchie? Loro dicono, ma è impossibile con il nostro parroco. Ma non è vero, perché chi è il parroco, capite? Chi è il parroco? Che potere abbiamo dato ai parroci? Che potere abbiamo dato? Cioè il parroco non è il Dio incarnato. Che poi si è ammalato di questa febbre, di autocentrismo, questo può anche andare, ma nessuno gli ha dato questo potere. Lui è il prete, il presbitero, è il vecchio della comunità che ha soltanto il compito di condurre la comunità verso il compimento, la pienezza. Ma non è quello che è legato al cielo che dice qual è la norma, capite? Che deve essere così, perché non deve essere così. Perché quando una donna ancora oggi non trova uno spazio, non può diventare pienamente protagonista dentro la Chiesa, non può dire la sua per far crescere e non può neanche votare in un sinodo, perché la donna non può votare, allora c'è qualcosa che non va, allora bisogna arrabbiarsi un pochino. Ma dal basso, uniti, fate qualcosa, mettetevi... Io credo che l'America Latina in questo, no, abbiamo degli esempi splendidi. Ma in Italia c'è una donna finché no. Non è perché la donna legge in chiesa che gli abbiamo dato il contentino, perché fa la serva ai preti, no? Questo non, penso che non sia. Ecco, io credo che dobbiamo, da una parte, tornare al Vangelo, tornare dentro al Vangelo, a fare esperienza del Dio dentro di noi. Per partecipare della forza stessa di Gesù, perché Gesù è andato, rispetto alle donne, poi è, però ha pagato tutto, ovviamente, lui ha pagato tutto, cioè lui ha avuto un rapporto con le donne che era proprio opposto a quello che era normato nella legge, capite? È andato contro, non poteva neanche parlare con una donna, e pensate alle cose che fa con una donna, non poteva toccare le emorroisse, non poteva parlare con una donna in pubblico. Gesù queste cose le ha fatte saltare tutte. C'è un passo di Marco che dice che da Gesù usciva una forza tale, proprio parla di energia, energeia, da Gesù usciva un'energia che chi lo accostava, queste persone cominciavano a trovare raccoglimento e pace, la paura scompariva. La sensazione di essere braccati si dissolveva, restava il proprio io con tutta la sua bellezza e preziosità. Allora, perché le nostre parrocchie, i nostri gruppi, perché dentro la Chiesa non si possa fare esperienza di questa energia? Perché se la Chiesa è Cristo, allora nella Chiesa dovrebbe esserci questa energia, questa luce, che permette a chi accosta, chi entra lì dentro, di scoprire il vero sé e non sempre come animali braccati, sempre in colpa, sempre. Io credo che veramente dobbiamo tornare da una parte al Vangelo e dall'altra scoprire queste potenzialità, scoprirle. In Gesù viveva la convinzione che ciascuna persona merita di essere presa per mano, la prese per mano, finché la febbre non si plachi e la pazzia si calmi. Gesù era fermamente convinto che al di là di ciò che un uomo possa aver vissuto nella vita, sia ancora possibile mettersi in marcia. Io credo che questa fosse la convinzione di Gesù di Nazaret. Ogni persona che l'accostava, fossero delinquenti, fossero ladri, prostitute, di tutto, ma lui era convinto che ogni persona fosse ancora, a ogni persona fosse ancora possibile mettersi in marcia, il compiersi di un nuovo inizio, avere speranza al di là di ogni speranza. E allora, ecco, anche questo breve brano, perché sono due versetti impressionanti, ma in due versetti c'è un mondo, capite? C'è un mondo. È il Vangelo ci dice che ci portiamo vero dentro il male, siamo capaci, ma ci portiamo dentro soprattutto il bene di cui siamo capaci, e tanto. Ci portiamo dentro i semi del bene, e come insegna la tradizione buddista, i semi del bene che ci portiamo dentro vanno annaffiati, vanno annaffiati. perché possano crescere. Cioè il bene che va esaltato. Non diamo retta ai cattivi maestri all'interno della Chiesa che hanno sempre giocato invece sul male, il peccato, l'inadeguatezza, l'ombra. No, Dio guarda il bene, non il male, che ci portiamo dentro. E dice, credici anche tu, l'episodio precedente, ma ci credi? Che se tu annaffi i semi del bene, toglierai ossigeno al male che ti porti dentro, capite? Guarda il bene, non il male. Pensa al bene che puoi fare, non al male di cui sei capace. Gesù, è vero, non è un ingenuo. Egli sa che molta della sofferenza dell'uomo se l'è provocata lui, di cui è bravissimo, ecco, in fondo, l'uomo a farsi del male. Ma al tempo stesso per Gesù questa è una colpa che non si può rinfacciare. Gesù non ha mai rinfacciato una colpa, mai. Fantastico, eh? Neanche al delinquente che era accanto a lui sulla croce. Si può soltanto cercare di capirla, cercare di prenderla su di sé e portarla insieme. La colpa dell'altro non va mai rinfacciata, presa su di sé, per sollevare da un peso, spesso mortale, le spalle dell'altro. Io credo che sia questo il compito del cristiano. Non rinfacciare, ma sollevare, supportare, portare insieme quella colpa. Quarto miracolo nel Vangelo di Matteo, in questa lunga sezione di 10 miracoli, si intitola La tempesta sedata. La troviamo in Matteo 8, 23-27, Matteo 8, 23-27, poi lo troviamo nei paralleli Marco 4 e Luca 8, per chi volesse fare un parallelo. Allora, avrete notato che tra la fine della guarigione della suocera di Pietro, quindi 14-15, siamo saltati alla tempesta sedata e in mezzo c'è un piccolo sommario, 16-17, che non analizziamo perché ve lo leggo. Venuta la sera li portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che è stato detto da Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Dopo c'è una piccola indicazione che prende i versetti 18-22, che la CEI, il titolo della CEI, recita così: esigenze della vocazione apostolica. Su questo vorrei dirvi qualcosa, prima di arrivare alla tempesta sedata. Non c'entra nulla con i miracoli, però Matteo ha aggiunto questo pezzo. Ve lo leggo perché è un passo che mi sta a cuore e quando è possibile lo commento. Lo trovate anche in Luca 9, questo brano. Allora, ve lo leggo, quindi siamo a Matteo 8, 18, 22. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Siamo nel lago di Tiberiade, siamo su al nord in Galilea. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: Maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose: Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. E poi inizia la tempesta sedata. Esigenze della sequela, cioè Matteo ci sta dicendo che se vogliamo seguire il Cristo, cioè colui che crediamo abbia detto e fatto gesti e parole capaci di compierci il cuore, dobbiamo abbandonare tane e nidi. Cioè non possiamo, tradotto, non possiamo essere cristiani se non abbandoniamo tane e nidi. Solo in questo modo possiamo passare dall'altra riva. Interessante, ordinò di passare all'altra riva. Capite che qui non è soltanto un passaggio di un lago, di uno specchio d'acqua. È qualcosa di più grande. Passare all'altra riva vuol dire proprio, detto in un altro modo, convertirci, cambiare testa, cambiare mentalità, entrare in una nuova logica, ecco. Allora mi prenderei 2 minuti per cercare di capire insieme cosa si intende per tane e cosa si intende per nidi che devono essere abbandonati. E capite, probabilmente qualcuno l'ha già intuito, che qui siamo borderline con la psicanalisi, tutto il racconto della psicanalisi, che è fondamentale, non possiamo trascurare. Quindi chiederò aiuto anche a Jung e compagnia. Bisogna, per diventare pienamente noi stessi, diciamo così, perché essere cristiani vuol dire questo, per portarci a compimento dobbiamo anzitutto rompere con l'immagine della madre. Che lo vogliamo o meno. Le volpi hanno le loro tane, dice Gesù. Le tane. Cosa sono? L'utero. Il mondo dei bisogni, delle sicurezze. La madre è questa, la madre è il mondo della sicurezza, il mondo del sentirci al sicuro, e poi Gesù dice che bisogna tane e nidi entrambi, sia l'immagine della tana, sia l'immagine del nido, e l'immagine, simbolo, archetipo delle sicurezze, della zona di comfort, se vogliamo, del sentirci al caldo, protetti. Sempre lì, legati a un cordone ombelicale che non vogliamo rompere, con tutti i danni che ne deriva. Poi Gesù dice un altro, o meglio, un altro dice a Gesù: ma io ti seguo, però prima lascia che vada a seppellire mio padre. È un modo di dire: aspettiamo che mio padre muoia, così quando non c'è più posso seguirti. E Gesù dice: no, mi segui subito. Capite? Cosa vuol dire rompere con il padre in questo caso? Rompere con il mondo di quegli affetti, anzi di quei doveri, che sono in grado di determinarci e che esercitano un forte influsso su di noi, dominandoci. Allora, lo dico per gli amici che sono appena arrivati, senza farsi sentire, ecco, farvela pesare, ecco, però. Qui stiamo leggendo un passo prima della tempesta sedata, che è il miracolo successivo. Gesù dà le condizioni per poterlo seguire, tradotto, dà le condizioni per diventare pienamente adulti, pienamente uomini e pienamente donne. Rompere con i nidi e le tane, figura del femminile, della madre, rompere con il padre. Cosa vuol dire rompere con il padre? Abbiamo detto rompere con quelle figure dei doveri che ci hanno determinato, esercitando sempre un forte influsso sulla nostra vita. Allora, una domanda che io chiedo sempre, che mi faccio e che invito anche chi mi ascolta a farsi: quanto potere abbiamo dato alle personalità forti della nostra vita? Cioè, quanta vita abbiamo dato a queste persone? Padri, madri, occhio, non sono soltanto il padre, la madre di sangue, già lì sarebbe da dire molto, ma a queste figure quanto abbiamo dato della nostra vita, impedendoci in realtà di viverla fino in fondo? Io credo che ciascuno di noi abbia incontrato personalità forti, può essere anche il proprio partner. Freud, lo dicevo a Gugoletto la settimana scorsa, Freud dice che in fondo l'altro, il partner, è sempre, che sia maschio o femmina, l'altro è sempre, chi si innamora sempre della propria madre, in realtà, vede nell'altro la propria madre. Questo dice Freud. Ma in realtà, quanto siamo legati, quanto ha influito questa personalità sulla nostra vita, impedendoci di prendere la nostra strada, di diventare pienamente adulti? Gesù invita a rompere. Ma rompere non per rompere, rompere per poter vivere finalmente la vera libertà dalle cose, dalle persone, dall'io. In fondo voi sapete che la libertà non è mai libertà da qualcuno o da qualcosa, la libertà è sempre per qualcosa, per potersi compiere. Le tane, i nidi, sono luoghi della sicurezza, il luogo, potrebbero essere anche degli oggetti, non è necessariamente una persona. La domanda potrebbe essere questa: qual è il mondo, diciamo, in cui poni e da cui fai dipendere la tua sicurezza? Interessante che Gesù chiama volpe, più avanti, lo farà nel capitolo 13, Gesù chiama volpe Erode. Non so se avete presente quel passo in cui viene detto: andate a dire a quella volpe. La volpe di Erode abita un comodissimo palazzo, il suo nido. E, tanto per rimanere sul testo e non farci pensieri strani, ma la volpe per noi occidentali oggi significa animale astuto, noi abbiamo identificato, non voleva dire astuto, era un animale fortemente impuro, la volpe, equiparabile al maiale, al porco. Quindi tradotto, andate a dire a quel porco di Erode, questo voleva dire Gesù, non astuto, cambia un pochino. Noi, l'uomo, l'essere umano, scava la propria tana, ma è fisiologico, ciascuno ha la sua tana, no? Dove rifugiarsi, dove in qualche modo cercare protezione, stare con le spalle al sicuro.
C'è un bellissimo racconto di Kafka, si intitola proprio la Tana. Magari andatevi a rileggere un breve racconto di Kafka. Ecco, il Vangelo ci suggerisce dunque di rompere con la propria sicurezza, con la propria madre, con le proprie sicurezze, con le proprie tane, rompere, uscire. Pensate, tutto questo in Luca acquisisce una valenza ancora più dura, quindi Gesù ancora più dura, arriverà a dire in Luca 14, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Odiare ovviamente non è l'odio, no? Ma proprio se non ci si stacca, se non si trova, non ti rifugiare né in tuo padre, tua madre, in tua moglie, nei tuoi figli, nei tuoi fratelli, nelle tue sorelle, no? Non fare di loro la tua tana, non fare di loro il tuo nido, perché la tua vita è ancora oltre, sta oltre. Sono importanti cose e affetti, Gesù non se la prende con questo, così. Ma la separazione, la capacità di staccarsi, ci farà scoprire il nostro vero tesoro, il nostro vero sé. Cioè, non identifichiamoci con tutto questo. Sono importanti, sono preziosi, ma non sono il nostro vero sé. Cosa sarei io non ci fosse tutto questo? Cosa sarei? E questa è la domanda che dobbiamo farci. Ecco, questo passaggio di Matteo tra un miracolo e l'altro, ci tenevo almeno a dire qualcosa perché, ci sarebbe molto di più da dire, ecco, perché va a toccare appunto la psicanalisi, va a toccare. Però facciamocele queste domande, ecco, no? Che rapporto abbiamo con le, diamo un nome perlomeno alle nostre tane e ai nostri niti, diamo un nome alle persone ad esempio che hanno sempre esercitato un potere forte su di noi, a fin di bene ovviamente, sempre a fin di bene, ma intanto ci hanno rovinato magari, ma a fin di bene. No, interessante questa cosa. Allora, la tempesta sedata, il primo miracolo di natura in realtà. Abbiamo visto l'indemoniato, abbiamo visto il lebbroso, poi abbiamo visto la malattia di un ragazzo, e adesso abbiamo visto la suocera malata, adesso vediamo un miracolo che riguarda la natura, in questo caso un mare in tempesta. Leggo, siamo 8:23 seguenti. Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono, ed ecco venne nel mare un grande sconvolgimento, letteralmente sarebbe terremoto, non so perché non l'abbiano messo. Comunque, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo, «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro, «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti, il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano, «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Allora, qui Matteo mutua totalmente il brano da Marco. Marco lo racconta nel capitolo 4, e gli dà un'interpretazione. Abbiamo visto, noi sappiamo che Matteo è un Vangelo ecclesiologico, riguarda, lui parla della Chiesa, quindi la barca, per Matteo questa barca è la Chiesa, che può conoscere i marosi della storia. Ma non per questo deve spaventarsi perché Cristo è con lei. Collegandosi a quel discorso che facciamo all'inizio, l'introduzione, noi dobbiamo credere, anche sulla scorta di quello che dicono gli storici, i biblisti in realtà, nessuno di questi guarigioni, miracoli, è da considerarsi realmente accaduto, perché sono racconti profondamente teologici. Tanto meno questo, quindi non possiamo, non dobbiamo credere che sia avvenuto questo sconvolgimento nel mare, così. Questo è un brano fortemente teologico, proprio denso, adesso lo vediamo. E a dire che Gesù è il compimento del Primo Testamento, e quindi Matteo probabilmente ha preso eventi del genere o immagini del genere del Primo Testamento e ne fa una lettura cristologica. Vi leggo soltanto il Salmo 65, al versetto 8, leggiamo: tu plachi il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti, il tumulto dei popoli. Tu plachi, questo veniva detto dal salmista riguardo a Yahweh. Adesso Gesù fa questo, Gesù che incarna Dio in qualche modo, allora placa il fragore del mare e di più. Vi ho parlato prima di terremoto. Avviene un grande terremoto, non so perché, qui è grande sconvolgimento. Io mi chiedo, ma perché non cominciamo a tradurre come c'è scritto? Capite perché? Se Matteo usa terremoto ci sarà un motivo, non è che usa a muzzo le parole. Probabilmente se era sconvolgimento c'era una parola per... E invece Matteo in greco usa terremoto. E uno dice, ma vediamo, la parola terremoto la usa ancora Matteo? Sì. 27:54. Siamo nella piena passione di Gesù. Il centurione e quelli che erano con lui facevano la guardia a Gesù alla vista del terremoto. Scusate, alla vista del terremoto e di quello che succedeva furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Capite? La morte di Gesù è, vi leggo in realtà nel versetto precedente, ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono. Allora, la morte di Gesù ha provocato un terremoto che ha aperto i sepolcri e i morti, stando a Matteo, risuscitarono. Capite che è potentissimo questo terremoto? Matteo 28:2. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, ed ecco vi fu un gran terremoto. Il giorno della resurrezione. Ora, quando Matteo scrive questa tempesta sedata e usa terremoto, ha in mente tutto questo, capite? Adesso lo capirete. Perché tradurre sconvolgimento? Allora, siamo sul mare, c'è un terremoto, le onde invadono la barca, tutti disperati, giustamente. Gesù cosa fa? Dorme. Ma noi andiamo oltre. Di che morte si tratta qui? Matteo, perché fa dormire Gesù qui? Proprio per anticipare quello che avverrà. Qui Matteo sta indicando la tempesta, il terremoto. Sono tutti discorsi della morte di Gesù, che riguardano la morte di Gesù. Qui Gesù non dorme, o meglio, dorme il sonno della morte. Qui Gesù è un cadavere, è morto. Tra l'altro, se leggete il parallelo di Marco, che ho citato prima, Marco 4, Marco, che è sempre così sobrio, aggiunge un piccolo elemento. Dice che Gesù dorme a poppa su un cuscino. Perché hai avuto bisogno di dire che dormiva su un cuscino? Quando i cadaveri venivano posti sul marmo o sulle tighe di legno, in realtà, veniva sempre posto sotto la testa del cadavere un cuscino. Quindi qui è chiarissima la scena. Allora Matteo ci sta dicendo, in maniera forse un po' complessa, ma chi lo ascoltava capiva subito, e siamo noi che abbiamo bisogno di traduzione. Occorre nelle nostre tempeste, occorre quando il mare, il male, cioè ci investe, ci copre e rischia di sommergerci, dobbiamo sapere che in tutto questo c'è Gesù che dorme. E dorme perché ha vinto la morte con il suo dormire. Per questo possiamo fidarci. Quindi, qui i discepoli dovevano essere contenti che Gesù dormisse, perché è da quel suo sonno che è venuto a noi la vita, in qualche modo, capite? Quindi, non è la questione di svegliarlo, è la questione di partecipare del suo sonno, cioè rilassarci anche noi, dormire quando la tempesta impazza. Lui ha col suo sonno già vinto ed è ora nella nostra barca in tempesta. Infatti Gesù dice: perché avete paura, gente? Non dice gente di poco coraggio, gente di poca fede. Ci aspetterebbe, no? Perché avete paura, gente di poco coraggio? Perché noi pensiamo che la paura sia il contrario del coraggio. No, la paura è il contrario della fede. La paura è il contrario della fede. Non è questione di avere più coraggio, è questione di avere più fede. Cosa significa? Significa che quando la tempesta, il male, sembra sommergerci, noi dobbiamo pensare che c'è una modalità per vincere questo male. E ce lo ricorda Gesù morto. Perché Gesù è morto? Gesù è morto perché ha amato fino alla fine. Lo dicevo durante l'omelia stamattina, la croce è il compimento dell'amore. Che cosa può vincere il male allora? L'amore. L'amore che va fino alla fine. Allora il male ci tocca, il male sembra sommergerci, il buio, la tenebra sembra soffocarci, comincia a compiere gesti di bene, come il Cristo che ha vinto il male proprio in questo modo. E visto che siamo in ambito ecclesiologico, forse il compito della Chiesa dovrebbe essere non aver paura, non fare paura, o liberare dalla paura, meglio. Quindi il miracolo di questo brano, dove sta il miracolo? Non che Gesù sia stato capace di calmare il mare. Il miracolo che Gesù potesse dormire durante la tempesta, e questo è un miracolo. Il dormire è l'amore che va fino alla fine, questo dormire è l'amore che va fino alla morte. Gesù amando da morire, ha vinto la tempesta, il mare, il male. Adesso noi che siamo sulla stessa barca possiamo vivere allo stesso modo. Non avere paura, ma cominciare a credere che l'amore, il bene, la cura, seminare quei semi di bene che ci portiamo dentro, Facendo questo possiamo attraversare la tempesta, non evitarla, perché la tempesta non si evita, ma la si attraversa da vincitori, e la si vince solo con il bene. Allora, il male che ci viene addosso, ci sconvolge, non dovrebbe turbarci, ma stupirci di meraviglia, perché potrebbe essere l'occasione concessaci di riconoscerci veramente discepoli che vivono questa situazione in un altro modo, con un altro stile. Quindi, che rapporto abbiamo con il male, no? Questa è un'altra domanda che potremmo porci, no? Che rapporto abbiamo con le situazioni tempestose della vita? Che rapporto abbiamo quando le cose non vanno come avremmo pensato? Quando magari anche il dramma si affaccia? Come ci accostiamo? Con che stile di vita ci accostiamo? Con che stoffa viviamo tutto questo? Credendo che è l'ultima parola sulla nostra vita, oppure credendo che se lo viviamo in un certo modo ne usciamo vincitori, cioè uomini e donne comunque complete. Io credo che dobbiamo entrare nella logica paradossale del Vangelo, e la logica paradossale del Vangelo è questo: il male contribuisce a svelare il bene e a compierlo. Il male contribuisce a svelare il bene e a compierlo. Cioè, quanto bene possiamo trarre da questa situazione? Drammatica anche. Quanto, detto in un altro modo, ma crediamo veramente o ce lo diciamo soltanto, ma cioè lo viviamo questa verità, cioè che la crisi può essere sempre opportunità? C'è un passo di Luca, siamo Luca 22, il momento in cui magari lo possiamo anche prendere. Luca 22, siamo durante la passione di Gesù, al versetto 54 abbiamo questo: Gesù è nel giardino di Getsemani, sta pregando e vengono a prenderlo. E il testo dice: dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Dopo averlo catturato, sapete che non c'è in greco la parola catturare, il verbo catturare non c'è. Qui probabilmente non potevano usare il termine originale, se no avrebbero. In greco c'è concepirlo, concepire, quindi dopo averlo concepito, lo fecero entrare nella casa di Gesù. Perché Luca usa il verbo concepire? Cioè, loro, i soldati, lo prendono, lo avvolgono di male, ma gli permettono di venire alla luce. Permettono a Gesù di venire alla luce. Capite? Come se avesse avuto bisogno del male per dare il meglio di sé. Questa è la logica del Vangelo, eh? È la logica che troviamo in tutto il Vangelo. Christian Changer, no, questa francese che cito spesso, quando dice: l'autunno spogliando i rami lascia vedere il sole. Ma perché non entriamo in questa logica? O meglio, perché facciamo così fatica a entrare in questa logica evangelica? È questione di fede, non di coraggio, è questione di fede, cioè proprio quando arriva quella situazione, allora la vivo in maniera diversa. Il male non può essere l'ultima parola. E è come se Gesù, in base a questo bel verbo concepire di Luca, è come se Gesù ci stesse dicendo: quando hai a che fare con il male, la cattiveria, quando vieni preso, quando vieni, sappi che quella può essere l'occasione per te di venire alla luce. Vi ricordate Giovanni 12, 24, quando dice che il chicco di grano deve morire per poter portare frutto? Deve morire per portare frutto. Deve conoscere il buio del terreno, deve marcire, è lì che sboccia. Allora, non crediamo che tutto sia... È vero, tutto può essere contro di noi, ma è quel saggio che diceva, non importa come... cosa avviene nella tua vita, ma come ti relazioni con ciò che avviene nella tua vita, capite? È il nostro modo di relazionarci alla realtà che fa la differenza, non è la realtà. La realtà è quella che è. La tempesta non ha chiesto permesso, il terremoto è avvenuto, ma è come vivi il terremoto, è come vivi il male, è come vivi quel dramma. Può essere per te o la morte, o l'occasione di concepimento. Dipende da te, dipende solo da te. Quando Gesù dice, sempre in Matteo, siamo al capitolo 5, quando dice, quando tu vieni colpito su una guancia, non rispondere con un altro schiaffo. Porgi l'altra guancia, significa questo, non vuol dire subire, cioè cerca di ottenere il bene da questa cosa, no? Fai fare un passo oltre. Ecco, questo è un passo, secondo me, importante. Poi mi piace ricordarlo perché quando siamo in Israele sul mare di Tiberiade capita di leggere questo passo anche, quindi leggerlo lì dove è avvenuto, dove viene ambientato, diciamo così, è di un certo effetto, nel senso che e so che molti di voi erano presenti lì, quindi penso che faccia un certo effetto. Allora, se ce la fate, ma penso di sì, perché sento silenzio, quindi o dormite o siete attenti, ecco, non voglio andare oltre. Il quinto miracolo, molto simpatico, è Matteo 8, 28. Dico simpatico perché, no, è drammatico in realtà, cioè tutti questi maiali che muoiono affogati. Però diciamo che non è mai avvenuto questo, quindi non sono mai morti i maiali, quindi se no sarebbe un disastro. Vi leggo il testo e poi lo commentiamo. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, Gadara esiste ancora oggi, chi è stato in Giordania probabilmente l'ha visitato, oggi è un sito archeologico. Due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro, erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono, entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù, quando lo videro lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Per perdere. Cioè, anche no, ecco, ne avranno detto grazie, ma anche no. Allora, entra nel paese dei Gadareni, siamo in una zona pagana, gli vengono incontro due indemoniati, ma attenti, due non vuol dire uno più uno. C'è una frase di Chesterton, il grande Chesterton, che dice: due non è due volte uno, ma duemila volte uno. Cioè due, è la, due non è uno, due è la moltiplicità. Dire due è dire pluralità. Quindi questi due indemoniati sono moltitudine. Gesù, è bello questo, Gesù arriva e gli vengono incontro come se Gesù fosse la, fungesse la calamita. Gesù entra e gli vengono subito incontro i due indemoniati. Ma certo, perché dove c'è la misericordia, la miseria, no? Viene attirata. La misericordia è sempre attratta dalla miseria. Questa moltitudine, dice Gesù, cosa vuoi da noi? Sei venuto a tormentarci prima del tempo? Eppure Gesù non ha ancora aperto bocca, eh? Gesù non... è la prima volta probabilmente che andava lì, interessante, ma... è presente con la sua presenza. Davanti al bene il male si agita, dinanzi alla luce le tenebre impazziscono, perché sanno che da lì a poco saranno dissolte. Sei venuta a tormentarci, sei venuta a tormentarci. Sì, Gesù è venuto a tormentarci, a creare scompiglio nelle nostre vite. Adesso non possiamo, non abbiamo tempo, ma andatevi a leggere magari per conto vostro Marco 1,23. È un miracolo raccontato da Marco. Gesù è nella sinagoga, a un certo punto lui, Gesù predica e un demoniato comincia a uscire di testa, dice: ma cosa fai qua? Sei venuto a disturbarci? Un indemoniato, interessante. Può darsi che, pensate, quello lì sarà stato 40-50 anni che frequentava la sinagoga ed era sempre tranquillo così. Sente la parola ed entra in crisi. Sei venuto a tormentarci. Guardate che qua dietro c'è qualcosa di interessante. Allora, un'altra domanda che potremmo farci oggi. Ma quanto ci disturba la parola? Questo Vangelo, quanto ci disturba? Il Cristo, Gesù, quanto ci fa uscire dalle nostre zone di comfort? Capite che noi possiamo frequentare 40, 50, 60 anni le nostre chiese, le nostre liturgie, ma è come se non succedesse mai niente, noi stiamo bene. Fino a quando magari ascoltiamo una parola ed entriamo in crisi? Sì, è venuta a disturbarci. Lui è la parola di verità, per far uscire lo scoperto, la nostra verità. E non è mai in dolore. Luca 2,34, un passo che abbiamo letto qualche giorno fa, domenica scorsa, se non sbaglio, il vecchio Simeone dice: egli è qui per la rovina di molti. Allora, veramente, chi è il Cristo per noi? È colui che ci rovina. O ci rovina, o non saremo mai nuovi. O Cristo, la parola, il Vangelo, o ci rovina, o non saremo mai nuovi. Non vivremo mai la novità. Quindi diventa una preghiera, speriamo che Cristo, la parola, il Vangelo, ci distrugga, che ci faccia uscire dalle nostre zone di comfort. David Maria Turoldo, questo grande poeta, sentite cosa scrive: Cristo, mia dolce rovina, impossibile amarti, impunemente. Cristo, mia dolce rovina, impossibile amarti impunemente. O Cristo ci rovina, o inutile starli assieme. Mettiamoci in testa, lo vedremo al capitolo 10, Gesù è venuto a portare la spada, non la pace, lo dice lui. Non crediate che sia venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada, a dividere, a svegliarvi. Il fuoco che brucia, consuma. Cristo è la rovina di tutto ciò che in me non è bellezza, abbatte chiusure, demolisce maschere, paure, ogni sorta di mediocrità, il volare basso, l'omologarsi al pensiero dominante, distrugge tutto questo. Ma altrimenti, che senso ha essere cristiani? Sì, che ci rovini, che ci distrugga. Mi leggo un passo di Hermes Ronchi, scrive: impossibile amarti e non essere trasformati. Dio è fuoco e non si torna indenni dall'incontro col fuoco. Dio è luce e non ci si espone impunemente alla luce, senza lasciarsi irradiare, senza raccoglierla in noi e poi rilasciarla goccia a goccia. Dio è spirito e il suo vento non lascia dormire la polvere sul cuore, sulla mente. E poi dice: sei venuto a rovinarci, a tormentarci, prima del tempo. È interessante questo. Ma quale tempo? Forse Matteo ci sta dicendo che noi queste cose le intuiamo, crediamo che Gesù è mia dolce rovina, tutte queste cose molto poetiche, però alla fine diciamo, sì, ma ancora un po', va? No? Da domani, dai, da lunedì, anch'io mi faccio rovinare da Cristo. Adesso il dentifricio me lo compro come voglio io al supermercato, ma veramente, prossima spesa mi metto lì e voglio vedere la fabbrica, che la, se è una multinazionale che è mischiata con le armi. No, ma questa prossima, ma adesso, capite, questo prima del tempo. Noi ci prendiamo sempre tempo, soprattutto per le cose importanti che ci farebbero del bene, li mandiamo sempre a domani. La dieta, smettere di fumare, no? Anche perché in questa terra di mezzo ci muoviamo abbastanza bene. E certo, siamo nella zona di comfort e stiamo benissimo. Ma a furia di procrastinare le scelte della vita, la vita sceglierà al posto nostro. E questo è il fatto. Gesù è lì. Non c'è più tempo, dice Gesù. In Marco dice, Gesù dice ai suoi discepoli, il tempo è compiuto, il tempo è compiuto. Se vogliamo è, convertitevi, il tempo è opportuno. Questo è il tempo opportuno per agire. Questo è il tempo opportuno per agire, non domani. Questo, perché se comincia a dire domani, procrastinare, appunto la vita sceglierà te. Tu scegli nella tua vita. Allora, il tempo opportuno, voi sapete che c'è un termine in greco, nel Vangelo, che indica proprio il tempo opportuno. C'è il tempo, quello che va avanti, e poi c'è il tempo opportuno. Il tempo che va avanti è il Cronos. Dio Cronos, no? È il Dio che mangia i suoi figli, no? Divora tutto, il tempo è ciò che divora tutto. Poi c'è il Kairos, il tempo opportuno. Però bisogna individuarlo. Il tempo opportuno. Occorre scegliere, decidersi. Decidere etimologicamente vuol dire tagliare, recidere. Bisogna tagliare con tutto ciò che ci impedisce di compierci, di realizzarci. Bisogna tagliare con tutto ciò che non ci fa diventare donne e uomini umanamente pieni. Tagliare. Per Gesù non c'è tempo da perdere riguardo ciò che uccide, diminuisce la nostra umanità, le nostre possibilità, i migliori anni della nostra vita. Gesù non può accettare che la nostra vita venga consumata da furiosi e vivendo tra i sepolcri. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. In un passo parallelo si dice che loro vivevano tra le tombe, come per Gesù ci sta dicendo, o meglio Matteo, la tua vita non è fatta per vivere nelle tombe, tu non sei un abitante delle tombe, non sono le tombe i nostri luoghi, non siamo fatti per vivere tra i morti, ma tra i vivi, da vivi. E poi è interessante, questi demoni si misero a gridare e dicono quel discorso di stamattina, fanno una professione di fede bellissima. Che vuoi da noi, figlio di Dio? Mamma mia, questa è verità, questo è dogma, eh? Gesù è figlio di Dio. Da qui due semplici considerazioni. Prima, anche i demoni professano una fede esatta, dogmatica. Perfetta. Per essere cristiani basta professare dogmi? No. Ci si salva non per l'ortodossia, ma per un'ortoprassi. È il modo di vivere che ci salva, non ciò che crediamo. Seconda considerazione. Egli come figlio di Dio, riconosciuto anche dal demonio, ha il potere di sconfiggere il demonio. Dove sta il miracolo qui? Nel fatto che chi entra in contatto con Cristo, con Gesù, la parola, il Vangelo, la luce, ecco, che ci abita in fondo, chi entra in contatto con Gesù ha la vita, ti è rimessa in moto. Questi lasciano i loro sepolcri, cominciano a vivere, cominciano a essere sani, di mente, sani nel corpo. Poi entrano in scena i concittadini, abbiamo visto, questi sono dispiaciuti per la perdita dei porci, vorrei vedere. I porci ovviamente sì, è un simbolo, è il prezzo da pagare per la libertà e la serenità dei loro due concittadini. Anche loro dicono, ma cosa sei venuto a fare, a rovinarci? Capite, Matteo qui è veramente uno scrittore grandioso, perché svela di che pasta sono fatti questi concittadini dei due. Prima li tenevano nei sepolcri, finché state lì. Dinamiche sociali impressionanti, eh? Questi due sono due folli, due irregolari, tutto quello di stamattina, non secondo la norma, teniamoli tra i sepolcri. Il prezzo da pagare per reintegrare i due, cioè la moltitudine di irregolari, ecco, l'unico modo era far morire i porci. Il prezzo da pagare, ma loro non sono disposti, capite? Meglio la moltitudine nei sepolcri, ma avere gli interessi vivi, che è il contrario, capite? E guardate che qua sotto c'è qualcosa di grosso, eh? C'è qualcosa di grosso. Gesù li ha messi dinanzi alla loro verità. Ora piangono sui loro porci, ma non piangevano quando avevano due di loro della comunità, del loro villaggio, che abitavano nelle tombe ed erano dilaniati dal mare. Cioè, tradotto, per fare i loro porci comodi, erano disposti anche che qualcuno vivesse da morto accanto a loro. Questa è la fotografia di ogni civiltà, detta civiltà. Noi siamo disposti per fare, condurre i nostri porci comodi, siamo disposti che qualcuno viva da morto tra i sepolcri, fuori dal villaggio, come impuri, come maledetti. Ma certo, deve essere così. Ecco ciò che Gesù è venuto a distruggere, la possibilità che ingiustizia, disumanità, interessi personali potessero andare d'accordo con la religione, il rapporto con Dio. È come se questi dicessero, no, anche no, grazie, lasciaci continuare così, a noi è sempre andata bene così. E vabbè, cosa vuoi? I poveri sono necessari. Hanno detto qui, i poveri sono necessari perché noi possiamo portare avanti le nostre economie, il nostro mercato. Guardate, la povertà nel mondo non è una sfiga, La povertà nel mondo è necessaria, è necessità. E qui Gesù, meglio Matteo, lo ha rivelato, l'ha svelato in maniera, con questo racconto, in maniera impietosa. In fondo il vivere da cristiani, cioè con la stoffa di Cristo, disturba anche oggi, sconvolge, scompagina, perché dice che non va bene tutto, non va bene tutto, che la giustizia è superiore al mercato e la giustizia è superiore anche alla religione, perché la religione è bravissima a cantare i salmi e contare i soldi, no? Dice... Alberto Maggi. È interessante che questi animali siano dei porci. Da una parte sono animali tremendamente impuri per la cultura del tempo, ma anche onnivori, quindi simbolo degli idoli in qualche modo. Noi rischiamo di essere porci nel senso di essere onnivori. Ci va bene tutto, ci va bene tutto. In fondo non distinguiamo più, basta campare, fare i nostri interessi, distruggendo magari anche gli uomini. E qui Gesù, ancora una volta, non sgrida, non fa la morale a nessuno, dice soltanto una parola, andate, ai porci dice, andate, una parola di liberazione, ai porci che sono un simbolo ovviamente, ma anche a questi due, no? Andate. Quando Gesù interviene e salva, apre sempre strade, sempre orizzonti. Qui Gesù non fa prediche, non lancia strali, non bacchetta, fa solo il bene. E allora il messaggio, no, di questo brano molto bello, in fondo ci mette proprio alle strette, no? A ripensare un po' la nostra vita, il nostro essere cristiani, cosa vuole dire dirci cristiani. Ecco. Vi propongo solo per chiudere una lettura che qualcuno fa, ma ve la lascio lì come informazione culturale più che... Qualcuno ha avanzato l'ipotesi, in realtà, che qui Matteo stia facendo una dura accusa contro il potere romano. Il potere romano, allora, bisogna sapere che al tempo di Gesù l'esercito romano presente in Galilea apparteneva alla decima legione. La decima legione. La decima legione aveva come simbolo negli scudi, sia nello scudo che sulla fibbia della cintura, il simbolo di cinghiali. Ecco, Il cinghiale è un porco, in realtà, selvatico. Allora, qualcuno, qualche studioso ha visto in questo la morte del potere romano, in qualche modo, no? L'aver sconfitto il potere romano, no? Mi sembra un po' tirata come cosa, ecco, no? Però può anche starci, ecco, no? E sapete una curiosità interessante, no? Forse qualcuno l'avevo già detto quest'estate. E, la decima legione era praticamente costituita da italiani, da un gruppo di romani provenienti dall'Italia, di una zona del sud, che coincide oggi con la Calabria. Quindi erano proprio provenienti, erano calabresi in fondo questi qui, che gestivano. E portando alle estreme conseguenze, noi dobbiamo credere che Gesù è stato crocifisso, è stato quel centurione da un calabrese proprio, no? Quindi, era questa è storicamente provata sta cosa, non è, no? Quindi è interessante questa cosa. Cioè, era uscito qualche anno fa sul Corriere della Sera proprio un articolo: un calabrese ha ucciso Gesù.